Ciao, sono Human e benvenuti al quinto episodio di Cambia Paradigma, il podcast che aiuta a crescere e sviluppare il tuo potenziale e aumentare la soddisfazione nella vita. Oggi abbiamo una puntata diversa rispetto al solito perché ho il piacere di intervistare un esperto in negoziazione con cui voglio parlare di questo argomento che è una skill molto importante sia nella vita privata che professionale. Il mio ospite di oggi è veneziano, classe 1987, è laureato in International Management e possiede una grande capacità in comunicazione, problem solving e coaching strategico. Lui considera se stesso un curioso compulsivo e sostiene che se nella vostra azienda usate nella stessa frase le parole persone e problema, allora avete bisogno di lui. Il mio ospite recentemente ha pubblicato il suo libro intitolato Chi comanda qui, che naturalmente vi lascio il link di Amazon nella descrizione della puntata. E sto parlando di Leonardo Dri. Ciao Leonardo, grazie per la tua disponibilità.
Ciao Woman, grazie a te naturalmente per avermi invitato a questo podcast, a questo incontro.
Grazie mille. Vuoi aggiungere qualcos'altro alla mia presentazione o tutto bene?
Ma guarda, hai detto le cose importanti, le hai dette. Poi al limite posso aggiungere che sono un papà di due bimbe.
Perfetto.
E questa è una cosa molto importante, voglio dire, visto che è il mio primo lavoro. Poi nel tempo libero faccio anche il consulente, però il mio primo lavoro è quello di essere papà. E sì, sicuramente poi anche la negoziazione è uno degli argomenti di cui mi occupo, che mi piace molto portare, insomma, sia in esperienze divulgative come in questo caso, sia naturalmente con i miei clienti. Ecco, quindi vai, sono tutto tuo, tutto vostro, insomma, per chi ci ascolta, quindi felice di poter rispondere alle tue domande.
Sì, allora io e Leonardo ci siamo conosciuti su LinkedIn quando ho visto un suo post che riguardava la negoziazione e descriveva una trattativa tra un recruiter e un candidato. Poi io, cercando gli argomenti per il nuovo episodio, ho pensato di negoziazione e naturalmente ho contattato lui e ci siamo organizzati la puntata di oggi. La negoziazione è un tema molto vasto e se dovessimo coprire tutti i suoi aspetti dovremmo fare diverse puntate. Oggi vogliamo darvi degli elementi essenziali della negoziazione e il nostro obiettivo è fornirvi un spunto per gli approfondimenti successivi. Allora Leonardo, si dice che tutti i giorni stiamo facendo la negoziazione. Come facciamo a sapere che siamo in negoziazione e che cos'è la negoziazione?
Ecco, allora parto dall'ultima, cioè cos'è la negoziazione? Questa tra l'altro è una delle prime domande che faccio durante i miei corsi sull'argomento ed è noto che mette in difficoltà le persone, perché molto spesso quando si pensa alla negoziazione si pensa alla trattativa, no, vera e propria, quindi non so, io ti chiedo 100, tu mi offri 80 e l'idea che ci dobbiamo incontrare nel mezzo, no? Ma nell'idea che noi abbiamo dell'argomento, questa è una negoziazione. In realtà sì, è vero che questa è una negoziazione, però la negoziazione è qualcosa di più. Allora, cos'è? Dicevo, intanto è un processo, quindi negoziazione è un processo comunicativo, quindi ha una durata, come ogni processo, e è un processo che accompagna i partecipanti intanto da una situazione di conflitto a una situazione in cui il conflitto è stato risolto, superato. Quindi questo è il primo punto da tenere a mente. Non c'è negoziazione se non c'è conflitto. Motivo per cui io dico, quando io chiedo un preventivo ad un libero professionista, quando vado al supermercato per comprare i ceci, più o meno la situazione è la stessa, c'è il prezzo, mi viene fatto un prezzo, io accetto quel prezzo, siamo tutti contenti, mi viene erogato un servizio piuttosto che un barattolo di ceci, però alla fine quella non è una negoziazione, è uno scambio. È uno scambio semplice. Viceversa, la negoziazione nasce quando allo scambio, e quello è l'altro elemento importante, in una negoziazione c'è sempre uno scambio, è associata una dinamica di conflitto, quindi manca un accordo. La negoziazione è quel processo attraverso cui da una situazione di conflitto sullo scambio si passa ad una situazione di accordo. Se dovessi dare una definizione anche un po' accademica, sarebbe questa.
Sarebbe questo. Allora, per la gestione in modo efficace una negoziazione, quali sono le skill che dobbiamo avere? Perché immagino che ci sono tante skill in mezzo.
Ce ne sono tante. Allora, per me rientrano fondamentalmente in tre macro categorie. E nota bene, scusa, qua faccio un appunto. Tu dicevi che più o meno ogni giorno negoziamo. Sì e no, nel senso che non sempre negoziamo sugli scambi, quindi come negoziatori veri e propri, ma molto spesso ci troviamo coinvolti comunque in situazioni di conflitto in cui invece è importante che costruiamo un accordo, per esempio con i colleghi, voglio dire, piuttosto che con il proprio partner, no? Quindi magari non parliamo di negoziazione in senso stretto, si dovrebbe parlare in teoria più di conflict management forse, però le competenze di base sono sempre le stesse e qua vado a rispondere alla tua domanda. Quali sono le competenze? Allora, numero uno, mi viene a dire comprendere la logica, la struttura, cioè cosa è importante che io sappia durante una negoziazione, durante una trattativa, chi ha il potere, chi ha più potere durante una trattativa, cosa devo guardare, cosa devo studiare, cosa devo preparare, su cosa devo prepararmi, quindi in qualche modo tutto quello che riguarda anche la fase di preparazione di una trattativa, così come anche che gioco sto giocando durante una trattativa. Quando parlo di gioco lo intendo come nella teoria dei giochi, un modello sviluppato da John Nash ancora negli anni 70. Quindi sto giocando una partita collaborativa, sto giocando una partita concorrenziale, ci stiamo muovendo verso un equilibrio win-win o verso un equilibrio magari win-lose, dove win-win è una soluzione ideale in una trattativa, win-lose invece è quello che normalmente chiamiamo una soluzione di compromesso, in cui tanto uno vince quanto l'altro perde. Quindi tutte queste cose qua hanno a che fare con quello che io chiamo la struttura logica di una trattativa, cioè come la trattativa funziona.
Sì.
Quali sono tutti gli elementi logici strutturali di una trattativa? Quali sono le classi di informazioni che sono importanti in una trattativa? Per inciso, prima ho chiesto, cos'è che sposta il peso di una trattativa? Cos'è che è veramente importante durante una trattativa? Le informazioni, risposta. Quindi il modo in cui conoscere le proprie informazioni, intuire o comprendere le informazioni che ha la mia controparte, sono tutte cose che mi servono durante una trattativa. Questa è la parte strutturale. Poi ci sono altre due. Una è la parte comunicativa. In negoziazione si comunica. E si comunica in un contesto conflittuale, appunto. Quindi, ci sono varie scuole, naturalmente, sulla comunicazione in trattativa. C'è cioè dalla comunicazione non violenta alla PNL. Io mi occupo della comunicazione, io mi occupo di comunicazione pragmatica e di persuasione nel mio lavoro, che è uno dei tanti modi per intendere la comunicazione. Dei tanti è quello più studiato dalla scienza e il tema è proprio utilizzare la persuasione, quindi la capacità di guidare il proprio interlocutore al cambiamento per raggiungere un migliore equilibrio negoziale. Per inciso, la persuasione ha a che fare con un miglior ascolto, con un miglior modo di fare domande, con la capacità di utilizzare delle argomentazioni, ma anche delle parole, voglio dire, le parole giuste per arrivare al cuore più che alla mente del proprio interlocutore, no? Quindi la comunicazione, gioco forza, durante la trattativa vera e propria la fa da padrona. E per concludere, ultimo tratto, spesso trascurato, ma dal mio punto di vista centrale, nel senso che molto spesso è quello che fa veramente la differenza, è la capacità di usare in modo positivo, in modo intelligente le proprie emozioni e le emozioni della controparte, cioè quella che viene un po' impropriamente chiamata la capacità di gestione emotiva. Ovviamente le emozioni non si gestiscono, per questo dico che è un po' improprio, però quello che possiamo fare è imparare ad avere un buon rapporto con le nostre emozioni, a capire come ci influenzano e imparare a riconoscerle e imparare anche a comunicare, qua torno alla comunicazione, in modo da influenzare l'emozione della mia controparte. Quindi da una parte evitare per esempio che magari la mia controparte si arrabbi piuttosto che si spaventi, o magari farla spaventare in alcuni casi, perché anche questo viene fatto. Quindi saper essere a proprio agio nell'emozione, saper usare le emozioni proprie dell'altro durante una trattativa. Questo in
Poi
qualche modo è
possiamo includere
sottile, ma quello.
anche la
Sì.
capacità di time management, oppure no, non c'entra niente con.
Allora, io ti direi che durante una trattativa dipende, perché ci sono alcune trattative che devono essere fatte in poco tempo, quindi sì, sicuramente la capacità di time management aiuta. Molto spesso il time management è più una conseguenza per me della negoziazione, nel senso che il poterci prendere il giusto tempo per fare le cose ha molto a che fare con i no che sappiamo dire e quindi con il negoziare i propri spazi, magari i propri spazi e i propri tempi. Quindi per questo dico, lo vedo più come conseguenza che come fattore di una negoziazione. Vai.
Dopo 2 anni di pandemia, tante
Sì.
persone stanno cominciando a vedere intorno. Alcuni vogliono magari chiedere un po' un aumento, qualcuno magari vuole lavorare sempre, continuare a lavorare in modalità smart working, oppure un project manager che segue un progetto deve discutere con il suo sponsor. Secondo te bisogna fare una particolare preparazione per ognuno di questi casi e in generale come si costruisce la strategia e la pianificazione per un negoziato?
Allora, mi fai la domanda da un milione di euro, nel senso che dipende molto dalla trattativa in sé, naturalmente. Io ti posso provare a dare alcuni elementi standard, in questo senso. Allora, punto primo, voglio capire, qual è il contesto in cui mi muovo. Cioè, voglio chiedere un aumento, perfetto, ma la cifra che prendo oggi è inferiore alla media di mercato e quindi ho margine per chiedere un aumento, o magari sono già nella media alta di mercato e quindi chiedere un aumento vorrebbe dire in qualche modo uscire dal seminato. Questo è il primo elemento, cioè devo comprendere il mio contesto. Il secondo elemento essenziale per me è cerco di capire che cosa interessa la mia controparte, cioè in una trattativa presuppone uno scambio.
Sì, c'è
Ok? Come si diceva prima,
poco
non c'è
da fare.
negoziazione se non c'è scambio. Quindi, che cosa sto scambiando esattamente? Quindi, se voglio chiedere un aumento, per esempio, che cosa sto scambiando? Che cosa voglio dare di più? Voglio assumermi più responsabilità, voglio dare disponibilità diverse, voglio fare un lavoro migliore, voglio raggiungere picchi di performance diversi, cioè che cosa do in cambio all'aumento che chiedo. E qua, tra l'altro, si intravede il grande errore che la maggior parte dei lavoratori commette quando chiede un aumento. Cioè, prima porta i risultati e poi chiede l'aumento. In realtà andrebbe fatto il contrario. Prima chiedo l'aumento, poi porto ai risultati. E chiedere l'aumento in questo senso significa cosa devo fare di più per giustificare un aumento?
Ok.
Perché se io prima porto ai risultati e poi chiedo l'aumento, l'azienda in qualche modo può dirmi: ma come? Cioè, questo è il tuo livello di performance, io non ti do, cioè non ti voglio dare un aumento per fare quello, per continuare a fare quello che stai già facendo. L'azienda potrebbe
Sì.
chiudere gli occhi. È un comportamento naturalmente poco etico, però di comportamenti di questo tipo ne vediamo tanti. Se invece prima chiedo l'aumento prima di raggiungere i risultati. Dicevo, ok, io oggi guadagno 100, domani vorrei guadagnare 120. Cosa dovrei fare di più, di diverso, per giustificare, in modo che l'azienda fosse incentivata a darmi questo aumento qui, volesse riconoscermi questo aumento? Lo faccio prima. E questa in generale è una domanda che io posso fare, o comunque un problema che mi posso porre in ogni trattativa, cioè cosa vuole da me la mia controparte, cosa posso offrire io.
Giusto.
Nel momento in cui lo so, arrivo al tavolo del negoziato e in qualche modo sono già preparato ad offrirgli quella cosa là, ad offrire alla mia controparte quella cosa. Quindi, ok, io voglio dei soldi tendenzialmente, o voglio delle risorse in più, voglio qualcosa. Sono disposto a dare qualcosa in cambio, ma prima di dare quel qualcosa lo chiedo alla mia controparte, ci mettiamo d'accordo, quindi costruiamo il nostro accordo e a quel punto inizierò a impegnarmi in quella direzione.
Ok.
Consiglio che do è proprio questo.
Sì, allora collego allora a questa domanda la prossima domanda, che è questa, che noi abbiamo strategia. Tante volte ci prepariamo, davanti
Certo.
allo specchio, ripetiamo quello che dobbiamo dire alla controparte. Però di fatto a volte la controparte è possibile che sia più forte, cioè sto parlando di una relazione magari tra un cliente e un fornitore indispensabile per quel cliente, oppure un manager e un impiegato. Come si
Certo.
gestisce questa disuguaglianza? Perché comunque sappiamo che nessuno garantisce la vittoria.
Certo. Allora, questa è la domanda a cui è difficile rispondere, non perché non sappia la risposta, ma perché la risposta è una brutta risposta. Ovvero, in una trattativa le mie possibilità aumentano. Quanto aumenta all'aumentare della mia predisposizione al fallimento della trattativa? Nel senso, più sono disposto a far fallire la trattativa, più posso assumermi rischi nel portare a vincerla, cioè nell'arrivare a vincerla.
Cioè, parti con l'idea che la trattativa non va a buon fine, dici.
Potrebbe non andare a buon fine, ma non solo la trattativa potrebbe non andare a buon fine, potrei addirittura perdere il cliente. Cioè, immaginiamo proprio il worst case scenario, quindi potrei perdere il cliente, potrei interrompere la relazione lavorativa, cioè potrebbe andare male, potrebbe andare tutto male, ok? Più io sono disposto al fatto che le cose vadano del tutto male con quella persona, con la mia controparte, più questo aumenta le mie probabilità di vincere. È controintuitivo, ma in realtà il motivo è abbastanza semplice se ci pensi. Cioè, pensa al fatto, io sono in una. Immagina di essere in una trattativa con il mio datore di lavoro. Io sono un collaboratore, sto negoziando con il mio datore di lavoro un aumento di stipendio. Quindi oggi prendo 100 e vado dal mio datore di lavoro e gli chiedo 120. Lui potrebbe rispondermi: no, no secco. E io continuo a prendere 100. E questo è diciamo, una trattativa andata male, ma non malissimo. Oppure io potrei andare dal mio datore di lavoro e chiedergli 120 e lui mi dice: sei una persona ingrata, visto che mi stai chiedendo queste cose con tutto quello che io faccio per te, da domani non vieni più a lavorare qua, sei licenziato. Le cose sono andate malissimo. Ok. Ora immaginiamo una situazione alternativa. Io ho un'altra proposta di lavoro da parte di un'azienda che mi offre 115. Quindi
Ho capito.
un concorrente del mio attuale datore di lavoro mi fa una proposta lavorativa, mi offre 115, ho quella che viene chiamata un'alternativa. Quando io vado dal mio datore di lavoro, io sono disposto a spingermi oltre i 115 sicuramente, perché tanto quello è il mio paracadute, no? Quindi io non ho paura di perdere, io non ho paura di far fallire la relazione con lui, quindi io posso anche in qualche modo fargli la voce grossa, dirgli guarda, o mi dai 120 oppure me ne vado.
No,
Perché
perché
tanto
hai
ricado su
un'alternativa,
115, perché ho
diciamo.
l'alternativa, esattamente. Quindi tu dici, quando ho un fornitore strategico, quando mi trovo in una situazione di lavoro dipendente, non posso perdere il lavoro. Là mi trovo nella situazione opposta, mi trovo nella situazione in cui sono un po' in braga di tela. In qualche modo sono costretto dalle circostanze, sono in una situazione di dipendenza e sono costretto ad accettare ogni proposta che mi viene fatta in buona sostanza. Quindi accetto il fatto che il mio fornitore, per esempio, mi aumenti i prezzi all'infinito, quello che sta succedendo oggi con il gas, per esempio. Accetto il fatto che il mio datore di lavoro non mi voglia aumentare lo stipendio nonostante guadagni la fame perché tanto sa che io non ho altre alternative. Accetto questa cosa qua. Ora, posso provare a fare quel gioco che si diceva prima, cioè cosa dovrebbe succedere, cosa potrei fare io di più, di diverso, in modo da ottenere dei vantaggi da parte tua, da ottenere uno stipendio maggiore, per esempio, oppure uno sconto sulla fornitura. Però il rischio è che dall'altra parte mi si faccia orecchie da mercante, che mi si dica, che l'imprenditore di turno mi dica, guarda, niente, perché tanto il tuo lavoro questo è, se anche tu mi lasci il lavoro nel giro di 3 giorni qualcun altro l'ho trovato, e quindi o ti accontenti, te la prendi e accetti le condizioni oppure te ne vai, ed è lui in qualche modo a fare la voce grossa su di me. Quindi in una situazione come questa mi viene a dire la trattativa me la gioco non tanto durante la trattativa ma prima, cioè quanto sono bravo a costruirmi delle alternative.
Allora,
Idealmente voglio sempre andare in trattativa con delle alternative, non tanto per usarle durante la trattativa, questo ci tengo a sottolinearle, non è che voglio per forza dire, ah, o mi dai 120, se no, cioè mi devi fare più di 115 perché ho ricevuto quest'altra proposta. Non è questa la soluzione, eh. se non in alcuni rari casi, però tendenzialmente non lo è. Il punto è sapere, è proprio una soglia psicologica mia, se ho delle alternative, so che la mia trattativa può fallire, quindi sono automaticamente più forte, è proprio una questione psicologica.
No, io stavo parlando con un mio collega, anticipando diciamo, che voglio fare sulla negoziazione. Lui mi diceva che la negoziazione può essere dannosa in modo un po' per provocare.
Assolutamente sì.
Intendeva che ho già magari una contraparte ha tutte le carte in mano, perché deve cedere a una negoziazione? Quindi.
È quello che dicevo prima, o gli conviene, cioè o trovo un motivo per cui gli conviene cedere, che poi non è un cedere, cioè è un trovare un accordo che soddisfi meglio entrambi, o trovo un motivo per cui questa trattativa si debba fare, oppure banalmente la trattativa fallirà. Quindi sì, il tuo amico aveva assolutamente ragione, non è neanche una questione di avere tutte le carte, è questione di come mi preparo. Di cosa ho io che potrebbe interessare alla mia controparte. E spesso qualcosa c'è, non sempre, ma spesso qualcosa c'è.
Cioè, allora, quindi dobbiamo trovare qualcosa, qualche valore in modo che dall'altra parte si interessi, diciamo, di partecipare a questa negoziazione, altrimenti
Esattamente.
dall'altra parte dice chi mi fa fare a fare una cosa del genere?
Esatto, ricevo un no secco e basta,
Ah,
grande faccia.
esatto. Allora, prima hai accennato di una negoziazione win-win, ok? Ma esattamente cosa si intende per una negoziazione win-win?
Negoziazione win-win è una trattativa, una negoziazione in cui entrambe le parti escono dallo scambio con più valore rispetto a quando ci sono entrate.
Ok, visto
Quindi non a
che.
caso viene chiamato anche scambio a somma maggiore di zero, cioè io in qualche modo è come se immaginiamo, cioè, giusto per usare i numeri, no? Io cedo 80 e guadagno 100. E l'altro a sua volta cede 80 e guadagna 100. E è strano perché quello che per me vale 80 per l'altro vale 100, ma il nodo è proprio questo, che c'è una disparità nel modo in cui valorizziamo le cose. Io sono disposto a cedere una cosa che per me ha poco valore, che
Sì.
però per l'altra parte ha tanto valore, a fronte di uno scambio equo nella direzione opposta allo stesso modo. Quindi la mia controparte a sua volta scambia una cosa che per lei ha poco valore e che per me ne ha tanto. Queste sono le trattative migliori.
Ok,
E
che la,
vincono tutti. Esatto.
esatto, la trattativa che tutti sogniamo, nel senso arrivare a una conclusione win-win. Ma a
Esattamente.
questo punto la domanda che sorge è questa: quali sono gli errori che creano una situazione di stallo e bloccano la trattativa per andare ad arrivare a un compromesso vincente per tutte e due parti?
Allora, mi viene da dirti, c'è una risposta tecnica a questa domanda. Cerco di raccontarla in modo non tecnico. Allora, normalmente quando noi affrontiamo una negoziazione, partiamo da delle richieste,
Sì.
no? Queste richieste si chiamano posizioni. Ora, tipicamente la mia controparte a sua volta mi fa delle richieste a sua volta e queste a sua volta sono delle posizioni. Ora, se ci troviamo in una negoziazione e non in uno scambio, vuol dire che non c'è l'accordo sulle posizioni.
Sì.
Quello che fa fallire la trattativa, tipicamente, è che io mi rifugio dietro alle mie posizioni, cioè non mi sposto dalle mie posizioni e continuo a pretendere quello, quando in realtà per raggiungere un accordo win-win, diciamo, la teoria della negoziazione ci insegna che noi dobbiamo spostarci dal piano delle posizioni, quindi da ciò che abbiamo chiesto in prima
Sì. E
battuta, al piano degli interessi, cioè ciò che mi interessa veramente.
devo
Quindi qual
dire
è
che è
il mio
molto
obiettivo? Cos'è che mi interessa
difficile.
davvero? Come?
No, devo dire che è molto difficile perché io
Sì.
recentemente ho avuto, diciamo, la stessa esperienza nell'assemblea condominiale, perché è difficile vedere le cose dal punto di vista di altra persona.
Certo, però l'unico modo in realtà per arrivare ad una trattativa di successo è proprio quello, è riuscire a capire cosa interessa veramente all'altro e anche cosa a me interessa veramente. Cioè io non voglio rifugiarmi dietro le mie posizioni, o meglio, voglio che si ragioni di interessi comuni, cioè dove vogliamo arrivare, cosa ci interessa, perché vogliamo fare questo scambio. Se riusciamo a rispondere insieme a questa domanda, tipicamente si riesce anche a trovare una soluzione, un equilibrio soddisfacente per la negoziazione, soddisfacente
Perfetto.
per tutti, naturalmente.
Perfetto. Poi, se nella negoziazione ci minacciano di accettare la proposta oppure lasciano il negoziato, co noi come dobbiamo reagire?
E dipende da quanto è importante per noi la trattativa. Cioè, se io voglio che la trattativa si concluda, cioè, quello è un ultimatum, va bene, un ultimatum è una carta pericolosa da giocare, però in Italia abbiamo scarsa cultura della trattativa e quindi viene giocato molto spesso, più spesso di quanto non sia utile. Dicevo, è una carta pericolosa da giocare perché è un o accetti o rifiuti, no? O accetti queste condizioni o le rifiuti. Ora, è vero che molto spesso gli ultimatum sono dei bluff. E quindi se effettivamente non ho l'emergenza di chiudere la trattativa, in generale io consiglio di vedere l'ultimatum, cioè di rifiutare. Però è molto e di spostarlo invece sul piano, cercare di spostarlo sempre sul piano degli interessi, perché quando si fa gli ultimatum si è sempre sul piano delle posizioni, no? Però quando si arriva all'ultimatum, di solito è perché c'è già stato un certo grado di deterioramento della relazione e quindi da là è difficile recuperare da un ultimatum. Se possibile, meglio non arrivarci. Anche
Ok.
perché là veramente dipende da quanto è importante per me la trattativa, anche perché se poi lo rifiuto, se lo vedo, tipicamente la mia controparte, anche solo per orgoglio, manderà a monte la trattativa. Cioè, questa è una cosa che si vede.
Giusto. Allora succede che facciamo una trattativa, in quel momento siamo soddisfatti dal risultato, poi più tardi, quando ci pensiamo, facciamo una review di quello che abbiamo fatto. Vediamo che abbiamo superato la nostra linea rossa. Nella nostra preparazione per la negoziazione è utile definire fino a che punto siamo disponibili a proseguire, cioè di fissare un punto di abbandonare la negoziazione.
Allora, sì, la risposta è sì. Nel senso che questo ha a che fare con la fase di preparazione di cui si parlava prima, cioè prima della trattativa, io voglio sapere quello che viene chiamato almeno il mio intervallo di accordo, cioè il punto oltre il quale io posso ritenermi soddisfatto della trattativa, quindi il mio obiettivo, eventualmente un obiettivo ulteriore a cui puntare, quindi io so che non so, a 100 sono soddisfatto, a 120 sono molto soddisfatto, quindi punterò a 120, se mi va bene. Arrivo sopra i 100, ma sotto i 120 magari, no? E un punto sotto al quale non voglio scendere e so che voglio rinunciare alla trattativa. Quindi sotto gli 80 non vado, piuttosto chiudo la trattativa perché smette di essere conveniente. Queste informazioni le voglio sapere prima. Prima
Ok, quindi prima di partecipare alla
di
negoziazione.
iniziare la trattativa, se voglio essere preparato sui miei numeri di riferimento. Un'altra cosa che mi sento di sottolineare, in questo caso per le trattative che vanno bene, uno degli errori comuni che fa il negoziatore in erba è il tormentarsi perché avrebbe potuto fare di più. Ora, l'efficacia di una trattativa si misura solo e soltanto dal fatto che l'obiettivo, o eventualmente l'obiettivo quello ambizioso, sia stato raggiunto. Da nient'altro, cioè sempre si potrebbe fare di più, sempre si potrebbe fare meglio. Un lavoro che ha un margine, che ha sempre margini di miglioramento, ma riguarda la comunicazione, riguarda sistemi complessi, riguarda una quantità di variabili che sono fuori dal nostro controllo, no? Quindi anche l'evitare di tormentarsi perché si è fatto bene, ma si sarebbe potuto fare meglio. Sì, si sarebbe potuto fare bene, ma se si è fatto bene, meglio, però se si è fatto bene è già un risultato ed è il risultato a cui puntiamo. Fine.
Allora, ognuno di noi ha delle credenze, valori e un punto di vista al mondo, ok? Quanto è importante nella negoziazione conoscere il proprio modello mentale e quello di controparte?
Allora, qua mi viene a citare Sun Tzu, no? Se conosci te stesso, vincerai molte battaglie. Se conosci te stesso e il tuo nemico, vincerai tutte le battaglie, ma se non conosci te stesso né il tuo nemico, le perderai tutte. Cioè, era così, no? E nella trattativa è più o meno lo stesso, cioè io devo sicuramente sapere qual è la mia scala valoriale, cosa è importante per me, ma perché ha a che fare anche in fase di preparazione con quei numeri di cui si parlava prima, cioè che non sempre sono numeri, parliamoci chiaro, cioè in molti casi sono valori su cui non sono disposto a negoziare. Un esempio banale, no? Immagino mi arrivi un cliente che ha come attività primaria quella di, non lo so, produrre armi. E mi offre una barca di soldi per fargli una consulenza. Problema, accetto o non accetto? Al netto, cioè, anche qua sto negoziando, ma non sulla parte economica, però sulla parte valoriale. No,
Giusto.
cioè sono disposto, per carità, c'è anche una parte economica, cioè sono disposto per quella barca di soldi a scendere a compromessi su quella parte, sulla mia parte valoriale? Sì o no? Cioè questa è una parte della trattativa. E l'altra parte invece, quello della controparte, invece tipicamente la posso indagare durante la trattativa vera e propria, quindi attraverso un buon ascolto, attraverso delle giuste domande, io riesco a capire se ci sono dei valori o degli aspetti comunque del modo di pensare del mio interlocutore che sono importanti, che possono essere rilevanti per la trattativa.
Ok, allora fino ad ora abbiamo detto della negoziazione, la definizione, negoziazione win-win, quali
Sacco di
sono
cose.
ostacoli, tutto quanto. Poi considerando la frequenza della negoziazione e i contesti diversi, secondo te qual è la sfida più difficile da affrontare per un negoziatore?
La sfida più difficile per un negoziatore, mi verrebbe da dirti, non essere compiacente. Compiacente nel senso che cioè non deve compiacersi lui della sua bravura, nel senso mi spiego, parlo di una persona che lo fa in maniera professionale o comunque che ha acquisito un certo grado di competenza nella negoziazione, naturalmente. Ora, e parlo dell'Italia soprattutto, in Italia c'è scarsa cultura diffusa della negoziazione rispetto ad altri paesi, soprattutto orientali, mentre se andiamo verso est, in Cina, nei paesi arabi, c'è una grande cultura della negoziazione. Noi invece siamo molto occidentali da quel punto di vista, abbiamo una scarsa cultura della negoziazione. Quindi in Italia avere anche solo le basi della negoziazione ci fa diventare di fatto più bravi del 90% della popolazione a negoziare, ok? Questo è facile che ci renda compiacenti, nel senso che ci faccia sentire molto forti delle nostre posizioni e capaci più o meno di raggiungere qualunque obiettivo. E naturalmente non è così. Non è così, nel senso che, anzi, quel senso di potere è il nostro peggior nemico, è quello che ci rende disattenti, è quello che ci rende poco propensi all'ascolto e ci fa pensare di poterci in qualche modo anche avvantaggiare, non voglio usare la parola fregare, però di fatto è quello, cioè di poterci avvantaggiare nei confronti del nostro interlocutore. Quindi quello, secondo me, è il più grosso rischio che si corre.
Allora, la prossima domanda è questa, Leonardo. Sai quando vai in banca e devi fare qualcosa, trovi un questionario, magari vuoi fare trading, ti fanno compilare un questionario per capire che tipo di investitore sei. Ecco, anche nel caso di negoziazione ci sono degli strumenti o tecniche per capire che tipo di negoziatore siamo oppure no?
Allora, non faccio fatica a rispondere, nel senso che non so se esistano, o almeno che io sappia, non esistono dei tipi negoziali, no? Alla fine tutto sta nel imparare ad acquisire strumenti nuovi e competenze nuove, cioè la negoziazione è una competenza, va bene, poi potremmo ragionare anche sul fatto che anche il trading sia una competenza, no? Però in realtà quello che ti fanno il test che ti fanno nel trading non è per vedere se sei un bravo trader, ma è per capire il tuo profilo di rischio in modo da proporti dei pacchetti giusti. Alla fine è quasi una cosa commerciale e che in teoria dovrebbe stare a tutela del consumatore. Nel caso della negoziazione, tutti negoziamo già, è che la maggior parte delle volte non lo sappiamo, quindi non è che c'è un'attività formale, c'è un momento in cui della vita in cui iniziamo a negoziare, prima non lo facevamo. Cioè, mia figlia ha 3 anni e negozia con me, va bene.
Sì, quello
E
sì.
già lo fa e negozia per carità sui cartoni, sulle caramelle, però di fatto
È
è
così, è
un'attività
scambio.
che tutti facciamo e di conseguenza mi viene a dirti: no, non esiste un test per misurare la nostra capacità negoziale, però sicuramente possiamo sperimentarci e acquisire sempre più competenze. Ora, non so se tu abbia una domanda per questa cosa o al limite mi dici no, l'anticipo già adesso. Ci sono un paio di libri che sicuramente mi piacerebbe consigliare proprio
Non
per tre libri.
anticipare perché arriviamo più
Ok, ci
avanti.
arriviamo, perfetto, però ecco, cioè, tendenzialmente io dico il modo migliore per capire come se si è dei bravi negoziatori è iniziare dai libri, cioè inizio a leggere, inizio a studiare e poi lì capisco qual è il mio margine di miglioramento alla fine.
Sai perché? Perché la domanda è proprio per questo fatto che trovi il tuo stile di negoziazione, perché alcuni hanno un stile molto aggressivo, molto hard, alcuni sono un po' soft, cercano di trovare soluzioni alternative, cioè, più che altro per questo fine di capire che tipo sei.
Quello più che lo stile, mi viene a dire, è quello che io prima ho chiamato il gioco, no? Perché se ho uno stile di negoziazione molto aggressivo, tipicamente sono in una posizione si chiama di concorrenza, e sto cercando di spingere il mio interlocutore a mettersi in una posizione collaborativa, quindi giocare una partita win-lose in cui io vinco e l'altro perde, fondamentalmente. E tipicamente è questo. Quindi non è che un buon negoziatore ha uno stile in particolare, non è che uno che gioca win-win è più bravo di uno che gioca win-lose o viceversa. Un buon negoziatore dovrebbe padroneggiare tutti i giochi, non solo uno.
Ho
Quindi
capito.
a me capita di giocare win-lose, mi capita di giocare win-win, mi capita di trovarmi in diverse situazioni. E in ogni situazione la cosa importante è adattare il proprio stile comunicativo, adattare anche la propria preparazione al tipo di gioco che si sta giocando in quel momento.
Perfetto. Allora, se dopo tutti questi anni che hai svolto, diciamo, il ruolo di negoziatore, qualcuno ti chiedesse: cosa c'è da sapere essenzialmente sulla negoziazione? Cosa rispondi?
Cosa c'è da sapere essenzialmente? Ti
Un punto,
risponderei.
magari dei punti che magari dici che sono indispensabili quando sei un negoziatore.
Ti direi, riprendendo una cosa che mi hai chiesto prima, ovvero le tre macro aree di una trattativa, quindi come la trattativa si fa, cioè quali sono i suoi elementi strutturali, la comunicazione e la capacità di gestire, anche se questo termine ho detto prima improprio, le emozioni. Queste tre cose, dal mio punto di vista, sono i tre cardini su cui si fa l'esperienza di un bravo negoziatore. Più aggiungo l'esperienza.
Sì,
Cioè il fatto di fare queste
esperienza. Sì,
cose in maniera volontaria, deliberata e sapendo cosa si sta facendo.
anche perché esperienza nasce attraverso dei fallimenti che fai, magari far perdere soldi alla gente.
Assolutamente.
Allora, quando impariamo i principi e le basi della negoziazione, arriva comunque il momento di conoscere le tecniche, ovvero tips and tricks che ci sono nella gestione della negoziazione.
Sì.
Hai un esempio, una tecnica che si utilizza nella trattativa per convincere l'altra parte?
Ok, allora ne racconto una che uso praticamente sempre, ed è un modo particolare di fare una domanda. Si chiama domanda calibrata oppure domanda di problem solving, a seconda del modo in cui viene usata. E è una domanda che si basa sul come o sul cosa. In realtà è una domanda che ho già fatto prima. Quindi, per esempio, ok, tu mi stai proponendo delle condizioni e io ti chiedo come posso accettare queste condizioni in modo che l'accordo continui a essere conveniente per me? In maniera non provocatoria, naturalmente, ma cioè,
Sì.
come posso accettare? Come posso, accettare queste condizioni e continuare a rendere. Ad avere, cioè, a considerare equo questo accordo qua. È una domanda che in qualche modo sposta il problema, rimbalza il problema sulla mia controparte, cioè la mia controparte è in qualche modo costretta a rimodulare le condizioni o a mettere qualcos'altro sul tavolo in modo da fondamentalmente rendere più equo l'accordo.
Cioè, dici che
E
invece di parlare di posizione, di
esatto.
tutto ciò, facciamo focus sulla soluzione, nel senso che
Assolutamente. Beh, ma
questa
l'obiettivo è
soluzione che
l'accordo
mi
in
stai
realtà, prima.
proponendo, come faccio a sapere? Fammi sapere, fammi in modo che io trovo la forza di accettare la soluzione.
Ti faccio un esempio, no? Diciamo che io ti ho fatto un preventivo e tu mi stai chiedendo uno sconto.
Sì.
E io non ti voglio dire di no. Okay? Perché se ti dicessi di no, sarebbe un ultimatum, e come si diceva prima, gli ultimatum li voglio evitare il più possibile. Cioè,
Certo.
o accetti questa cosa qua, oppure rifiuti, è un ultimatum, no?
Certo.
E invece ti potrei chiedere: ok, come posso accettare questa richiesta di sconto in modo da non svalutare il mio lavoro? Perché se mi chiedi lo sconto, mi stai dicendo che valorizzi di meno. Io ti chiedo: come posso accettare una tua richiesta in modo, però senza svalutare la proposta che ti ho fatto, quindi ammettendo che ti ho fatto una proposta gonfiata, senza ammettere che ti ho fatto una proposta gonfiata. E a questo punto sta a te dire
Decidere
o
di
tornare sui tuoi
continuare.
passi e dire no, effettivamente la proposta che il prezzo che mi hai fatto è corretto, oppure dirmi non lo so, potresti boh, farmi una proposta più contenuta, quindi farmi uno sconto, però contestualmente ridurre anche la quantità di servizi che mi offri. E dicevo prima, è una domanda che ho già fatto anche prima, perché quando prima ho parlato della trattativa del collaboratore che negozia il suo stipendio, io ho detto che il collaboratore che va dal suo manager e dice cosa posso fare io in più per ottenere un aumento di stipendio? Dicevo, la domanda di problem solving è sul come o sul cosa. Quindi in questo caso è cosa posso fare di più perché tu prenda in considerazione l'idea di darmi un aumento? Sto già negoziando qua, no?
Sì, parte giusto. Giusto, va giusto. Già
E
siamo
queste
nella situazione di
sono
negoziazione.
domande molto morbide, è un modo di fare le domande naturalmente, quindi è una tecnica ma più uno strumento in qualche modo, è un modo di fare le domande che è molto potente proprio perché è un non accettare le condizioni che ci vengono chieste, però evitando di rifiutarle al tempo stesso.
Perfetto, perfetto. Allora, solitamente quando si parla di negoziazione, subito viene in mente come il riferimento i libri di William Ury,
Certo.
okay? Che è quello di, diciamo, bestseller Getting to Yes, che io ho letto
Assolutamente.
naturalmente anche altri libri. Però la domanda che vorrei farti, e di questa domanda abbiamo parlato anche prima, il suo approccio alla negoziazione funziona dappertutto oppure noi in Italia abbiamo bisogno di un stile made in Italy?
Allora, innanzitutto Yuri, il libro Getting to Yes, l'hanno scritto Yuri e Fisher, sono i principali esponenti della scuola, quella che io chiamo la scuola di Harvard. Quindi l'approccio di Harvard alla trattativa. Ora, Harvard è negli Stati Uniti e l'approccio che loro insegnano è un approccio molto logico-razionale. Infatti loro parlano di posizioni, di interessi, parlano di teoria dei giochi, di tante delle cose di cui abbiamo ragionato anche insieme in questo episodio. Funziona perché funziona, però dal mio punto di vista ha a che fare molto con la preparazione della negoziazione, non con la negoziazione vera e propria. Cioè, è la loro scuola, il loro approccio, io lo uso molto quando mi preparo alle trattative, quindi studio molto se e seguo molto anche un pochino nella preparazione quello che loro dicono, anche per esempio sugli standard, che è un altro argomento di cui non abbiamo parlato. Sempre sulla teoria dei giochi, appunto, tutte queste cose molto utili. Durante la trattativa, qua bisogna fare un passo in più. Quindi sicuramente mi verrebbe da consigliare un altro paio di libri da leggere.
Sì, infatti.
E uno è quello di Chris Voss, si intitola Never Split the Difference. Chris Voss è un ex negoziatore dell'FBI, quindi dove Urie Fischer hanno un approccio molto logico-razionale e americano. Invece Chris Voss ha seguito trattative internazionali per l'FBI e quindi un approccio in qualche modo anche più globalizzato. E la scuola dell'FBI invece è molto comunicativa, quindi è molto basata sulle tecniche, sugli strumenti di comunicazione, per questo è molto anche interessante. E mi sentirei di parlare anche, di aggiungere anche il lavoro di Nardone, italiano in questo caso, sulla persuasione. Quindi il libro in questo caso è Nardone Salvini, non il politico, lo psicoterapeuta, e si intitola Dialogo Strategico, visto che siamo in periodo di elezioni, che sembra che stia facendo la marchetta politica, in realtà no, Salvini è un
Succede tutto.
psicoterapeuta. E il libro si chiama Dialogo Strategico e parla invece di un protocollo di persuasione che viene utilizzato normalmente nella terapia. Però in realtà io da anni lo uso nella comunicazione nel mio lavoro, ma anche nella negoziazione. Quindi queste sono tutte esperienze diverse, no, che possono essere usate. E poi aggiungo a questo il lavoro di Maier. Il libro si chiama The Culture Map, la mappa delle culture. E il lavoro di Maier è molto interessante perché parla invece di comunicazione interculturale. E quindi anche di negoziazione, quindi ti fa capire come Non è un libro sulla negoziazione interculturale, parliamoci chiaro, però è un libro che fa capire come culture diverse danno peso e interagiscono a cose diverse, al tempo, alle priorità culturali, al
Sì.
modo di costruire le relazioni, a quanto c'è di detto e di non detto nelle relazioni. Anche per esempio, i popoli occidentali sono tendenzialmente molto espliciti, i popoli orientali, ma anche gli italiani, in realtà noi siamo molto più impliciti, tendiamo a dire
Lo
meno
sud
cose.
e nord, anche
Darne
se
tanta
differenza
credibilità.
di sì, è vero.
Infatti, quindi, per esempio, il lavoro di Urie Fischer preso di per sé è molto poco utile nel momento in cui devo andare a negoziare con un paese arabo o con un paese cinese. E non a caso, gli americani, quando negoziano con i cinesi, fanno dei disastri incredibili. Per
Ok, per questo.
esempio, gli americani non sono capaci a negoziare con i cinesi, sono proprio il diavolo e l'acqua santa. Mentre viceversa, è importante. Quando inizio ad entrare un po' nella logica delle differenze culturali e anche del modo. Faccio un esempio: no? Ho parlato dei cinesi. I cinesi sono molto accondiscendenti. Quindi un cinese tendenzialmente durante una trattativa tende a dire sì a tutto, salvo poi non rispettare gli impegni presi.
Ho capito.
Quindi, per esempio, se si vuole negoziare in maniera efficace con un cinese, è importante costruire prima una relazione solida. E
Sì.
dopo che ho costruito una relazione solida, e una relazione solida l'ho costruita con un cinese, so che l'ho costruita perché mi invita a casa sua a pranzo, per esempio, e quando ho costruito una relazione solida, allora a quel punto posso negoziare. Prima no. Cioè sarà una trattativa molto di superficie, ma tendenzialmente non funziona anche perché i cinesi non danno molto, a livello culturale
Sì.
naturalmente, non danno molto, poi ci sono le eccezioni ovviamente, non danno molto peso ai contratti, come invece noi occidentali il contratto, cioè c'è il contratto e dal contratto deriva tutto il resto, invece per i cinesi il contratto è il contrario, il contratto è l'ultima roba. Con gli arabi è ancora diverso, per esempio, con gli arabi, con i turchi, con i medio orientali in generale. In Medio Oriente normalmente si usa la contrattazione più che la negoziazione, si usa la contrattazione come leva per costruire la relazione.
Sì.
Quindi c'è una negoziazione, c'è tutta una parte di contrattazione che avviene prima della negoziazione vera e propria e che ha l'unico scopo di costruire la relazione che poi porta dal punto di vista negoziale. Tipicamente uno degli errori comuni che si commettono con un paese medio orientale, quando si negozierà per noi occidentali, è quello di accettare le condizioni che ci vengono proposte. Se io accetto le condizioni, la mia controparte capisce che io non la sto, crede che non la stia prendendo sul serio. Perché dice: ma come accetti? Cioè, noi siamo qua per negoziare tu, e tu accetti le mie condizioni. Come funziona? Come italiani, per esempio, giusto per ritorniamo a casa nostra. Come italiani, tendiamo ad avere un approccio da un certo punto di vista americano. Però scadiamo molto rapidamente, noi non sappiamo negoziare culturalmente perché scappiamo molto rapidamente in quella dimensione come si dice, dell'ultimatum. Quindi quando si negozia con un italiano, con gli italiani, il mio consiglio è restare molto morbidi anche quando si fanno delle richieste e
Avere sempre
evitare.
alternative.
Esatto, e evitare il più possibile di arrivare all'ultimatum e anche quando l'altro li propone cercare di smorzare molto i toni. Quindi, paradossalmente, anche qua, dedicare molto tempo alla costruzione della relazione prima, prima di arrivare all'accordo, restare tanto aperti sulle alternative. E in questo modo si riesce a costruire un accordo soddisfacente. Se si va direttamente giù con le proprie condizioni, cioè noi tendiamo a rifugiarci molto, molto velocemente nel gioco posizionale, quindi di andare sulle posizioni e restare sulle posizioni.
No, io aggiungo a quello che hai detto perché nel mio paese di origine l'Iran è proprio abbiamo questo stile di avere prima avere una conoscenza con la controparte e in qualche modo quando si instaura un rapporto di amicizia o magari non dico a livello troppo amici, però insomma
No,
di
certo.
conoscenza
Di
si comincia
cordialità,
a
di conoscenza.
trattare e discutere, però cioè, naturalmente ultimamente ho notato che tanti businessman iraniani comunque hanno questo orientamento verso una negoziazione win-win, nel senso che comunque sono preparati per questa mentalità di arrivare a un accordo, a un compromesso.
Comunque, io se posso dirti un'opinione spassionata, io come consulente negoziale ho gestito trattative con diversi paesi del mondo E in generale quelli con cui mi trovo meglio a negoziare sono proprio i paesi medio orientali, ma perché sono i più, cioè quelli che l'hanno, cioè, ce l'hanno a livello culturale,
Sì.
tutti i paesi medio orientali, poi ovvio più l'Iran ha uno stile, la Turchia ha un altro
Sì.
stile,
Radice, però
l'Israele è un
è
altro
lo
stile.
stesso,
La
comprano
radice è
i
la stessa,
trattativi.
esatto, e sono paesi che, visto che sono molto abituati a negoziare, cioè in cui le persone lo fanno proprio come parte della loro comunicazione normale, lo fanno in maniera molto esplicita, allora sono anche abituati a gestire situazioni di conflitto e sono anche più propensi ad arrivare a quell'equilibrio win-win di cui parlavi, cioè normalmente sono le persone più propense. Mentre per dire in Italia è molto più facile trovare quello che ti vuole fregare, molto spassionatamente. Quello che vuole fare, quello che invece gioca win-lose. In Italia normalmente le persone si pongono come win-lose.
Ho capito, no, ho capito. Ecco, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci sono ancora comunque altre domande che le riservo perché so che
Alla
avremo dei
prossima.
feedback magari per un'altra puntata. Ti ringrazio davvero per la tua disponibilità che hai dedicato il
È un
tempo
piacere.
di oggi. Ringrazio i nostri ascoltatori per averci seguiti in questo episodio e spero che vi sia piaciuto il contenuto. Possa aiutarvi a migliorare la vostra capacità di negoziazione. Come sempre, con il tuo commento e il voto che dai al mio podcast, puoi aiutarmi a produrre altri episodi su argomenti che riguardano lo sviluppo personale e farmi conoscere ad altre persone. Se non vuoi perdere i prossimi episodi in qualsiasi app che utilizzi per ascoltare questo podcast, clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina del mio podcast su Instagram e su LinkedIn. Trovate il link nella descrizione dell'episodio. Grazie mille, Leonardo. Grazie
Grazie
per tutto. Abbiamo comunque discusso insieme in maniera molto interessante. Mi è piaciuto tantissimo. Ci
a te. A
vediamo
piacere.
la prossima volta.
A
Grazie per
presto, alla prossima.
l'attenzione. Grazie per l'attenzione e vi auguro belle cose. Ciao.
Ciao a
Ciao.
tutti.